Cosa dovrebbe avere nella sua valigia per poter essere accolto negli Stati Uniti?
E quando uno, un giovane, parte dall'Italia, non deve sperare di poter trovare un lavoro negli Stati Uniti o anche in Giappone. Deve sapere proporre qualche cosa agli Stati Uniti o al Giappone. Quindi non deve venire qui con la sua valigetta e offrire l'acqua potabile, perché non serve. Un po' di bollicine nell'acqua potabile sono essenziali per poter essere ascoltati. È difficilissimo entrare da qualsiasi parte, sia accademica che professionale o industriale, se non si apporta qualche cosa di nuovo.
Lei come vede l'Italia e cosa dovrebbe fare per poter competere con gli altri paesi?
Noi italiani siamo estremamente inventivi. Quindi noi dovremmo veramente cercare di utilizzare la nostra capacità inventiva, il nostro gusto inventivo, per proporre qualcosa di nuovo a questi paesi che in cambio aprono delle prospettive inaudite, neppure in Europa. Solamente in America o in Giappone si possono aprire windows of opportunities, come si possono definire, e fare dei salti di qualità straordinari. La ricerca è una delle cose carenti in Italia. ci sono dei, non faccio il nome, ma ci sono dei grossi carrozzoni in Italia dove si cerca sempre di inventare l'acqua potabile. Se apriamo i computer italiani, ci sono delle diciture interne dicendo made in Corea, made in Japan, made in Taiwan. Questo è il limite di molte industrie italiane che non offrono sufficiente impegno alla ricerca.
Architetto Bini, lei come vede l'Italia e cosa dovrebbe fare per poter competere con gli altri paesi?
Il governo italiano dovrebbe, come fanno in Giappone, togliere dalle tasse tutte le spese che le imprese fanno per sviluppare ricerca, sviluppo e ricerca. Questa è una cosa che non si capisce perché l'Italia non offra queste agevolazioni fiscali. Per concludere, devo dire che mentre la mentalità italiana, la tendenza dell'italiano è forse quello più ricettivo oppure più adatto all'innovazione, alle inventive, eccetera, non trova il terreno fertile presso sia a livello accademico, sia a livello industriale, sia a livello politico, non trova quella terreno fertile che invece trova qui in America e si trova in Giappone.
Quali vantaggi ha lei avuto qui negli Stati Uniti?
Beh, le tecnologie americane a livello, diciamo, di ricerca scientifica nel campo della computerizzazione e nella robotica sono molto avanzate, sono al pari di quello giapponese. E quindi tutte le volte che io propongo dei sistemi costruttivi in cui applico l'automatismo, ho più ricettività. Per esempio, appena io parlo di questi argomenti, ci sono i giornali, le riviste che parlano di queste cose. Io ricevo centinaia e centinaia di email, soprattutto da parte degli americani, dei giapponesi, anche degli australiani recentemente. Quindi anche la media, anche i media, i giornali, la radio, la televisione deve, secondo il mio modesto punto di vista, agevolare e spingere la ricerca, in Italia, da cui si può essere trasferita ogni te nuova tecnologia, anche perché in Italia i costi dei prototipi sono inferiori a quelli che io trovo qui negli Stati Uniti. Infatti io stesso vado in Italia quando devo fare un prototipo nuovo.
In quale zona dell'Italia?
Beh, a Bologna e in Emilia la robotica è spinta in modo notevole. Naturalmente nella zona del Milanese, io infatti sto in questi giorni sto realizzando delle forme pneumatiche dinamiche, queste famose pneumoforme di cui io le ho parlato, per costruire case a basso costo nel giro di 20 minuti. Io posso sollevare oggi con un sistema nuovo che è appena brevettato in Italia e con mezzi realizzati in Italia, però portati in America perché in Italia nessuno mi ascolta. C'è in Italia il substrato sufficiente se politicamente venisse più agevolato.
Architetto Bini, il reperimento di capitali qui negli Stati Uniti è stato facile?
No, non è facile trovare i finanziamenti in nessuna parte del mondo. I finanziamenti si ottengono solamente quando uno ha veramente qualcosa di nuovo, di importante da proporre. Però è vero che una volta che una proposta viene fatta seriamente, maturata e con delle sostanziali basi, si trovano facilmente anche grossi finanziamenti.
Vorremmo una descrizione tecnica del sistema costruttivo della cupola.
Tanto per dare un'idea così visiva e immediatamente intelligibile del sistema costruttivo che è stato il primo che mi ha dato notorietà, eccetera, lo possiamo descrivere come quando, partendo da un bicchiere pieno di acqua e sapone, uno inserisce dentro una cannuccia e gonfia una bolla di sapone sopra al limite del bicchiere e viene una cupola. Dunque, questo è esattamente quello che io faccio quando sollevo una cupola di cemento armato. Ho un cordolo perimetrale di base, che diciamo è la conclusione del bicchiere alto, un cordolo perimetrale di base a cui io vincolo una membrana. Sopra questa membrana distribuisco in una forma un po' particolare l'armatura metallica costituita da molle diametrali entro quali si inserisce il tondino di ferro. Poi la membrana, quando viene sottoposta a pressione, stende le molle con dentro il ferro e automaticamente porta alla posizione definitiva il calcestruzzo. Passando da una posizione bidimensionale a una posizione spaziale della sfera, dell'emisfera o della forma ellittica, il calcestruzzo si sgrana. Quindi per ricompattarlo occorre passare sopra la parte esterna di questa struttura ancora morbida un sistema di vibrazione che ricompatta il cemento ancora fluido e lo fa entrare dentro nel ferro, per cui alla fine si ottiene una cupola costituita da calcestruzzo, molle e tondini di ferro. Tendenzialmente le molle tendono a ricomprimere la struttura a terra, quindi ho una struttura precompressa in un certo modo. E questo agevola anche l'eventuale dilatazioni, creeping, come si dice in termini tecnici, del calcestruzzo che rimane molto compatto e impermeabile.
Bene, la ringrazio moltissimo di questa conversazione.
Veramente grazie a lei, signora, e soprattutto all'autore Gianfranco Rossi, che mi ha scovato non so come qui a San Francisco.
Thank you.
Oggi termina il nostro percorso che ci ha portato al di là dell'Atlantico, in California, più precisamente nella Silicon Valley, e ci ha fatto conoscere personalità varie e speciali con qualche denominatore comune. Si tratta di italiani che si sono formati nelle nostre scuole, nelle nostre università, ma che hanno dovuto lasciare l'Italia per vedere realizzati i loro sogni. Ci hanno raccontato la loro avventura umana, tecnologica, scientifica, spesso anche imprenditoriale, che si è sviluppata tra difficoltà e entusiasmi, piccoli e grandi successi. Purtroppo ci è sembrato di capire che nessuno di loro sia intenzionato a tornare nel nostro paese, ma ci hanno dato consigli preziosi di cui speriamo i giovani per un verso, i responsabili delle nostre istituzioni per un altro, potranno fare tesoro. Se questo dovesse accadere anche in minima parte, saremo davvero felici. Cogliamo infine l'occasione prima di lasciarci per ringraziare della collaborazione offertaci il professor Terenzio Scapolla, responsabile dell'Ufficio Scientifico e Tecnologico dell'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco.
Storie di uomini e di idee di Gianfranco Rossi, con Fiorella Costori Spadoa Schioppa, a cura di Patrizia Todaro. Il terzo anello @rai.it.